Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Chi ha ricevuto il dono della salvezza è in cammino verso il cielo. È già cittadino del cielo ed è chiamato a comportarsi come cittadino, quello che è. La salvezza però non è un miglioramento del nostro comportamento, non è di comportarci meglio. Piuttosto la salvezza, ricordiamo, è l'atto in cui Dio ci fa passare dalla morte alla vita, dalla condanna alla vita eterna, da essere figli di ira a figli di Dio amati. Nell'ultimo sermone abbiamo parlato di alcune delle responsabilità che fanno parte dell'immenso privilegio di essere salvati. Oggi vogliamo continuare a comprendere di più le meravigliose verità che Dio ha per noi. In Primo Pietro, oggi in versetti 22 a 25 del capitolo 1. Perché lì, tramite Pietro, Dio ci aiuta a capire meglio il miracolo della nuova nascita. Voglio leggere dal versetto 17 per darci un po' di contesto. Primo Pietro 1, 17 in poi. Se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempio del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere e tramandatevi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da semicorruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Allora, voglio notare le verità in versetti 22 a 25. Infatti, voglio rileggere quei versetti. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicende di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da semicorruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Questo brano ci parla del mezzo per il quale il Signore ci ha salvato. Ci parla del mezzo per il quale il Signore ci ha salvato. Menziona poi un frutto iniziale della salvezza e poi parla di un frutto per cui dobbiamo impegnarci. Prima vogliamo considerare la prima e stupenda verità che Dio ci ha purificato, ha purificato le nostre anime, versetto 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla parola, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. La Nuovo Diadati aggiunge tre parole greche che non ci sono qui, che sono importanti. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Proprio ha tolto lo Spirito Santo, ma c'è nel testo greco. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo spirito, perché la purificazione dell'animo non è una cosa che fa l'uomo, come vedremo in tanti altri brani, è quello che fa lo Spirito Santo in noi. Quasi potremmo credere che siamo noi che abbiamo purificato le nostre anime, ma vedremo che no, è mediante lo Spirito, è Lui che lo ha fatto. Perché questa verità è così profonda, così meravigliosa, e oggi non è che arriveremo a fondo, ma voglio capirlo là di più. Perché era necessario purificare le nostre anime? Iniziamo lì. Perché serviva purificare le anime? Perché prima le nostre anime erano... Qual è il contrario di essere purificati? Eravamo contaminati. Questa contaminazione non era solo qualche macchia sull'esterno. Perché se io ho una macchia sull'esterno, faccio la doccia, mi lavo, uso un sapone speciale, tolgo la macchia esterna. Questa non era una macchia sull'esterno della persona, era la contaminazione dell'anima. Era uno sporco che arrivava al più profondo del nostro essere. Non era esterna, era interna. Perciò era impossibile per noi di lavarci, perché veniva da dentro questo sporco. Cosa dice Gesù in Marco 7? Da dove vieni corrotto l'uomo? Cos'è che contamina l'uomo? Quello che è di fuori? Quel cibo che mangia? E quello che viene dal cuore? Per capire poi perché era un problema, perché era così male il fatto di essere contaminati? Alla luce di quanto Dio è santo. La gravità del problema è proporzionale alla santità di Dio. Quanto è santo Dio? È totalmente, assolutamente santo in ogni aspetto della sua esistenza. E perciò Dio odia il peccato. Eravamo contaminati dal nostro peccato. Dio odia il peccato. E il nostro peccato, la nostra contaminazione, ci rendeva come per Dio? Abominevoli. Eravamo abominevoli per Dio nel nostro peccato, eternamente e totalmente separati da Lui a causa del nostro peccato, la nostra condanna. Eravamo senza Dio, senza speranza. Eravamo incapaci di fare qualsiasi cosa per cambiare la nostra condizione. Quindi ci aspettava solo tormento eterno, respinti dalla santa presenza di Dio. Ma nella sua grande misericordia, Dio ci ha lavato, ha purificato le nostre anime in modo da liberarci dai nostri peccati che ci separavano da Lui. Cioè, certamente ci ha perdonato, ma ci ha anche purificato. La salvezza non è solo un atto giudiziario di perdonarci la nostra condanna, grazie a Dio è anche quello, ma è anche un atto di lavaggio dell'anima. La Bibbia parla di questo lavaggio compiuto non da noi, ma da Dio, ripetutamente. Dio purifica e lava e santifica persone che erano grandi peccatori, quindi noi, nel nome di Cristo. Per esempio, 1 Corinzi 6, 9 a 11, elenca dei peccati grossi e poi parla del lavaggio. Ve lo leggo. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tale eravate alcuni di voi, ma siete stati, ricordate il brano, siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito del nostro Dio. Anche qui dice mediante lo Spirito. Domanda, la grammatica italiana, esiste un verbo attivo e un verbo passivo? Che cos'è un verbo passivo? Un verbo attivo è che io compio l'azione su un oggetto. In un verbo passivo, l'oggetto riceve l'azione. Molto importante. Io do il libro a Giovanni, un verbo attivo. io do. Il libro è stato dato a Giovanni. Il libro non compie l'azione, riceve l'azione, giusto? Allora, questi qui, quando ho letto, tali, grossi peccatori, eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati. È un verbo attivo o passivo? Passivo. Siete stati, chi ha fatto queste operazioni? Non noi, Dio. Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio. In Salmo 51, il famoso Salmo di ravvedimento di Davide, Davide prega al Signore di darlo, di lavarlo dalla sua colpa, dal suo peccato. Lo dice varie volte, leggo solo versetto 2. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Non dice dammi un po' di sapone che mi lavo io. Dice lavami tu, o Signore, purificami tu, o Signore, dal mio peccato. Solo Dio può lavarci dalla nostra iniquità e purificarci dal nostro peccato. E questo fa Dio quando ci salva. Tito 3, Dio tramite Paolo descrive la salvezza come un lavaggio compiuto dallo Spirito Santo. Egli, Dio, ci ha salvati, non per ha fatto Dio questo, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Bagno, lavaggio dello Spirito Santo. Ebrei 10, l'autore descrive il lavaggio che ci ha resi puri davanti a Dio e ci permette di... eravamo separati da Dio... e questa purificazione ci permette di avvicinarci a Dio. Ebrei 10:22. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Avviciniamoci a Dio. Avendo i cuori aspersi da quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Di nuovo, Dio ha compiuto questa opera di lavaggio, di purificazione che ci permette di avvicinarci a Dio. Abbiamo sentito prima, sentendo da Esodo a Numeri, che siamo in viaggio verso la terra promessa. E nel viaggio ci sono le difficoltà, ci sono i pesi, ci sono i dolori, ci sono le cadute. Noi abbiamo libero accesso a Dio, abbiamo permesso di avvicinarci con cuore sincero e con piena certezza di fede a Dio, per essere soccorsi nel momento opportuno. Ma questo accesso ad un Dio puro e santo è perché siamo stati purificati. Allora, tornando al nostro brano, 1 Pietro 1, 22, dichiara, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Cos'è questa operazione? Qui Dio sta parlando del Vangelo. Del Vangelo. Il Vangelo, qui dice la verità. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. Cos'è questa ubbidienza alla verità? Questo è credere il Vangelo. Il Vangelo ci rivela, è un annuncio che ci rivela prima di tutto il nostro peccato, dichiara il giudizio che ci aspetta, ci comanda di ravvederci e credere in Cristo e ci mostra la giustizia disponibile in Gesù Cristo, come l'unico che può salvarci. Il termine ubbidire alla verità vuol dire credere di cuore il Vangelo. Quindi comprende il ravvederci e credere, vuol dire abbracciare di cuore Cristo come Salvatore e Signore, ubbidire alla verità. Chiaramente, attenzione, la salvezza è un'opera di Dio. Dio ci ha fatto rinascere, Dio ci ha dato una speranza viva. Però allo stesso tempo, quando lo Spirito Santo ha operato in noi, noi abbiamo ubbidito alla chiamata. Ci siamo ravveduti, abbiamo posto la nostra fede in Gesù Cristo nella sua opera. Cioè, la salvezza è un'opera di Dio. Però quando Dio salva una persona, quella persona non è passiva. La salvezza non arriva automaticamente senza un impegno da parte dell'uomo, mediante l'opera dello Spirito Santo nel cuore, la persona ubbidisce di cuore alla verità del Vangelo, si ravvede, pone la sua fede in Cristo. E quando ubbidiamo alla verità, Dio applica i benefici della morte e della risurrezione di Gesù a noi e purifica la nostra anima e ci giustifica nei suoi confronti. Quindi, per mezzo dell'obbedienza alla verità, che è stato il risultato dell'opera dello Spirito Santo in noi, è Lui che ci fa ubbidire alla verità, Dio ha purificato le nostre anime, perdonandoci i nostri peccati, facendoci diventare figli amati di Dio. Ora, purificate le nostre anime, la barriera dei nostri peccati è stato tolto e in Cristo abbiamo libero accesso a Dio per ora e per l'eternità. Questo è il meraviglioso frutto di aver ubbidito alla verità. Allora, per mezzo dello Spirito in noi abbiamo ubbidito alla verità e così Dio ha purificato le nostre anime. Ma questi versetti parlano non solo dell'ubbidienza alla verità. Avete notato i termini usati nei versetti successivi? Allora, una piccola parentesi qua. È estremamente importante notare i termini che vengono usati e impegnarci a comprendere questi termini per poter capire correttamente quello che leggiamo in modo da trarre il massimo beneficio dalla parola di Dio. Quando leggiamo la Bibbia, giorno per giorno, è sbagliato gravemente se è la pratica. Non dico che non c'è un'eccezione, però come pratica è molto grave di saltare, andare sopra quelle parole che non comprendiamo bene, perché fare così ci fa mancare il senso corretto di un brano. Un paio di anni fa ho fatto una torta per Serena per il suo compleanno, credo che era compleanno. E c'erano le istruzioni di come fare questa torta. È una torta dove tu devi battere le bianche di albumi di uova per farle montare. Allora, c'era una certa parola che conosco la parola ma non conoscevo cosa vuol dire nel campo della cucina. Allora ho saltato di stare lì a guardare nel dizionario cosa vuol dire. Allora non sapevo cosa volevo dire, avevo un'idea vaga. Capite che la mia idea non rispecchiava la realtà di cosa voleva dire quella parola. E ho visto montare in modo stupendo questi albumi. Allora ho detto, ma cosa faccio adesso? Aumento la velocità dello spattatore e vado a cercare qualcos'altro. Sono tornato dopo alcuni minuti e questi albumi montati ormai erano caduti. E ho capito, credo, non tanto bene, ma se tu monti albumi e se poi dopo vanno giù, non puoi montarli più. E così la nostra torta alto così era alto così. Perché ho saltato di informarmi del significato di una parola? Mi bastava, credevo, una quasi comprensione di quella parola. Allora, se io dovessi leggere la Bibbia in una lingua non mia, che io appena appena sto imparando, quando arrivo alle parole che non conosco, se io vado avanti, quanto beneficio posso trarre dalla mia lettura? Sto leggendo la Bibbia in una lingua non mia. Sto cercando di imparare tedesco, il cinese, il francese, il russo, non importa. E io qualche piccola base ho. Allora sto leggendo. Chiaramente trovo un bel po' di parole che non conosco, oppure appena appena conosco. Se io vado avanti nella lettura, quanto beneficio posso trarre da quella lettura? Tanto o poco? Pochissimo. Pochissimo. Però anche se l'italiano è la nostra lingua madre, può succedere anche spesso che non conosciamo veramente a fondo il significato di certe parole. E se continuiamo a leggere un brano senza scoprire il vero senso di quella parola, sarà impossibile trarre il massimo beneficio da quel brano. Se io leggo un brano e lo memorizzo, voi, alcuni di voi avete insegnato a memoria ai bambini vostri anche a 3 anni versetti a memoria, avete aiutato loro a 3 anni a capire. È possibile aiutare un bambino di 3 anni a imparare un versetto a memoria, anche lungo, è capace un bambino? 4 anni è capace? È possibile per un bambino di quell'età di imparare un versetto a memoria precisamente, ma non capire minimamente quello che sta dicendo? È tanto possibile. Quanto beneficio può trarre quel bambino finché non capisce il senso di quel versetto? Sarebbe possibile insegnare a quel bambino anche i versetti in 50 lingue diverse, con un po', non tanto, con un po' di impegno. Io non sarei capace, ma uno che avesse la conoscenza di 50 lingue potrebbe insegnare a un bambino di dire un versetto importante in 50 lingue senza capire minimamente quello che sta dicendo. Se noi leggiamo la Bibbia e se io dovessi ripetere la mia lettura di quel brano ogni mese per tutta la vita, ma non vado mai a informarmi, arriverò a capire quella parola se non lo uso in altri campi? Se io lo leggo solo nella Bibbia, se lo leggo solo nella Bibbia e se la leggo per 50 anni senza mai andare a scoprire, arriverò magicamente un bel giorno a capire il suo senso? No. Mettetevi questo in testa, no. Allora cosa devo fare quando arrivo ad una parola che non conosco veramente? Conosco quel po', ma non in modo profondo. Metto giù la Bibbia e tiro fuori il mio vocabolario e vado a vedere questa parola e passo 10 minuti, tutti i vari usi che vengono elencati, pensando, allora voglio pensare a questo. Poi se capita che ho il computer, imparo a dire, va bene, la parola è zelante, ma io non ho un'idea chiara di cosa voglia dire zelante, onestamente. Sì, più o meno, ma non tanto, meno che più. Allora vedo se viene usato in altri brani e ciò che rileggi nel contesto, quindi guardo nel vocabolario, guardo nella Bibbia, man mano. Casomai chiamo qualcun altro, senti, tu hai una buona padronanza della lingua, spiegami questa parola che non capisco. Allora, visto che uno che vive tanti anni legge la Bibbia tante volte, il mio impegno, forse anche i 20 minuti, per capire bene una parola, può trarre benefici per un altro 50 anni. Perché quel versetto leggerò, Dio volendo, tante tante volte negli anni. Solo che adesso che ho capito quella parola, capisco molto più quello che Dio mi sta dicendo. Allora, un'altra cosa da notare, spesso un autore, dobbiamo quindi capire le parole di quello che leggiamo, non saltiamo, è una forma di pigrizia. Spesso un autore ripeterà una parola usando sinonimi. Allora voglio notare che, oh, sta parlando della stessa cosa, quindi è veramente importante, perché sta dicendo la stessa cosa in più modi. Oppure, spesso un autore userà la stessa parola più volte, per proprio martellare che questa parola, questo concetto è importante. Allora, tornando al nostro brano, vediamo più termini che parlano della stessa cosa, sono sinonimi, perché è importante capire. Ci aiuta a riconoscere qualcosa della ricchezza e della verità che Pietro ci sta rivelando. Allora, i termini che voglio notare sono la verità, seme incorruttibile, parola vivente e permanente e parola del Signore. Sono 4 termini che vogliono dire la stessa cosa. 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, seme incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Pietro inizia dicendo la verità, l'ubbidienza della verità. Abbiamo purificato le nostre anime, Dio ci ha purificato con l'ubbidienza alla verità. Poi dichiara che siamo stati rigenerati da seme incorruttibile. Pietro stesso spiega che questo seme è la parola vivente e permanente di Dio. E poi chiama questo la parola del Signore, la parola che ci è stata annunziata, il Vangelo. Il Vangelo della nostra salvezza è la verità. Avete ubbidito alla verità. In un mondo in cui tanti credono che non esiste una verità assoluta, è importante capire che esiste la verità assoluta ed eterna, e siamo stati salvati per mezzo di questa verità. Non ci sono altri. Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo è il Vangelo. Gesù dichiara in Giovanni 14:6, conoscete questo? Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù Cristo è il Vangelo. Inoltre, la verità del Vangelo è un seme incorruttibile, è un seme perché quando viene piantato nel cuore di una persona e cresce, produce la vita eterna. Gesù stesso ha descritto il Vangelo come seme, in quale brano? Dove che Gesù dice che il seme è la parola? Marco 4, la parabola dello seminatore, e Gesù spiega proprio che il seme è la parola. Nella natura, la vita non è nella terra, ma nel seme che viene piantato nella terra, giusto? Se tu prendi, qualche volta qualche bambino o qualche adulto che conosco io, ha preso un recipiente di terra, allora è molto probabile che crescerà qualcosa. Ma perché crescerà qualcosa? Perché dentro quella terra che ho preso c'erano dei piccoli semi. Ma se c'è una terra sterilizzata che non ci sono semi, non c'è vita nella terra. E tu puoi dare acqua, mettere nel sole, non crescerà mai niente finché non metti dentro un seme. La vita sta nel seme. La vita spirituale non è nel cuore di ogni uomo. Non è che ogni uomo nasce con un seme di vita, no. Ogni uomo nasce spiritualmente morto, finché non arriva il seme incorruttibile del Vangelo. Quel seme, quando prende radice nella vita di chi l'ascolta, produce vita eterna. Quindi il Vangelo è un seme incorruttibile. Nel mondo ci sono tanti semi corruttibili, semi che portano alla morte eterna. Esempi di questi ce ne sono tanti: falsi insegnamenti, ragionamenti umani che riempiono i nostri pensieri. Efesini 2 dice che noi ubbidivamo a che cosa? Alle voglie della carne e ai nostri pensieri naturali. Quei semi dei nostri pensieri producevano la morte eterna. È stato Dio a piantare il seme incorruttibile del Vangelo nel nostro cuore. Cioè, noi eravamo morti, una terra arida. Dio è venuto a questa terra arida e ha piantato il seme incorruttibile del Vangelo. Quindi la salvezza è un'opera di Dio. Tramite questo seme incorruttibile siamo stati rigenerati, il brano dichiara. Siamo stati vivificati, ricordate il senso di rigenerati e vivificati? Eravamo morti, ora in Cristo siamo vivi. Tutto questo per opera di Dio. Quando leggiamo, ricordiamo che tutti questi termini, la verità, il seme incorruttibile, la parola di Dio, si riferiscono alla stessa cosa, il Vangelo di Gesù Cristo, per mezzo del quale Dio ci ha salvato. Leggete com'è ancora 23. Siete stati rigenerati non da semi corruttibili, ma incorruttibili, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Allora, la parola rigenerati è la stessa identica parola che abbiamo già visto, tradotto diversamente, ma Pietro ha usato la stessa parola in versetto 3. Benedetto sia il Dio e il Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Allora, nel greco, rinascere lì è rigenerato, cioè è la stessa parola che troviamo in versetto 23, identico. La Nuova Diodati ha più una mentalità di quando un autore usa la stessa parola in greco, proprio la stessa parola, nello stesso brano, intendeva usare la stessa parola, allora traducendo come stessa parola aiuta il lettore di capire quello che avrebbe letto se avesse letto, in questo caso, nel greco. Allora, in questi due versetti leggiamo, benedetto, versetto 3, benedetto sia il Dio e il Padre nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza. E poi in 23, perché siete stati rigenerati non da semi corruttibile ma incorruttibile. Allora, Pietro sta di nuovo menzionando la rigenerazione. E lo sta facendo. Dio ci ha rigenerato a una speranza viva per mezzo di un seme incorruttibile, la parola di Dio vivente che dura in eterno. Siamo stati rigenerati, siamo stati vivificati dalla parola vivente e permanente di Dio. La parola è vivente, la vita viene solamente dalla vita. Gli scienziati vorrebbero, perché gli scienziati vorrebbero creare la vita in laboratorio? Così potrebbero negare che ci sia un creatore. Ma la vita viene dalla vita. La vita viene solo dalla vita, viene trasmesso. Vita a vita a vita. Dio dà vita. Allora serviva una parola vivente per dare la vita. Questo è successo a noi. Eravamo senza la vita. Colossesi 2, versetto 12 dice: con quale potenza Dio ci ha vivificati? Con quale potenza Dio ci ha vivificati? Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con Lui, vivificati, mediante la fede nella potenza di Dio che l'ho risuscitato dai morti. Dio ci ha risuscitati alla nuova vita, ci ha vivificati con la stessa potenza che ha usato nel risuscitare Gesù. Che grande potenza ha operato per noi. Nessun potere nel mondo sarebbe stato sufficiente per vivificarci. Quindi la nostra salvezza era umanamente impossibile. Possono tutti i reattori nucleari, tutti gli eserciti, tutti i centri termoelettrici, possono tutti i poteri del mondo dare vita ad una persona morta? Adoperando tutto il potere che l'uomo riesce a gestire, riescono a dare vita ad una persona morta? Quando una persona muore, quando i medici controllano, questa persona è morta, chiamano qualche ditta specializzata per dare vita di nuovo a quella persona? C'è questo potere nelle mani degli uomini? C'è speranza di avere quel potere nelle mani degli uomini? Una speranza fondata? Esiste? No. Solamente la potenza di Dio. E noi, dove eravamo? In quali condizioni eravamo? Eravamo morti. Morti. Noi possiamo evangelizzare, possiamo pregare, ma solo Dio dà la vita, perciò dobbiamo pregare, perché non sarà mica quello che facciamo noi che dà la vita. Dio ha usato la sua potenza divina per darci vita quando eravamo morti. Ha fatto questo per darci la vita eterna e stare con Lui. Ma una domanda: perché Dio ci ha vivificati? Perché Dio ha vivificato noi? Questo brano non dice, ma visto che parla del fatto che ci ha rigenerati, ci ha vivificato, vorrei sapere, ma perché? Giacomo 1,18 ci spiega il perché. Siete in Pietro, se tornate indietro, mi pare due pagine, troverete Giacomo 1,18 e ci spiega il perché Dio ci ha vivificati, ci ha fatto rinascere, ci ha rigenerati. Giacomo 1,18: egli, Dio, ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante che cosa? La parola della verità, la stessa cosa. Affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Dio ha voluto generarci. Non è qualcosa che abbiamo meritato, non avevo qualche dovere, non è che in base a qualcosa che ha visto in noi che lo ha costretto, ah, ma questo qui merita la salvezza. Dio ci ha vivificati, ci ha generati, perché è stata la sua volontà. Ha voluto fare questo. Ecco perché ha piantato il seme della parola di verità in noi. Questa è la parola vivente che ha vita in sé e quindi dà vita. La nostra salvezza è un atto della volontà di Dio, quindi della grazia di Dio, secondo il suo proposito, il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la propria volontà. La parola non è solo vivente ma anche permanente. Permanente perché non cambia mai, è sempre valido. Non è così con le cose del mondo. Tutto quello che fa parte del mondo cambia, passa o vacilla. 24 mette enfasi su questo fatto che tutto quello che è nel mondo vacilla. 24. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade. L'uomo può sembrare potente, ma in un attimo la sua gloria sparisce e egli muore. Tutto quello che fa parte di questo mondo passerà. Le persone care a noi moriranno, le cose materiali si invecchieranno, le situazioni cambiano in continuazione. Perciò è stoltezza porre la nostra fede in qualcosa di questo mondo, perché nulla che appartiene a questo mondo è stabile. Infatti, se scegliamo qualsiasi cosa di questo mondo come tesoro, oggetti, persone, situazioni, perderemo quello che è il nostro tesoro. Se poniamo la nostra fede in qualsiasi cosa di questa terra, resteremo delusi. Non è così con la parola di Dio, perché è permanente. La parola del Signore rimane in eterno, non cambia mai. Possiamo porre tutta la nostra fede nella parola di Dio ed essere tranquilli che anche alla fine della nostra vita sarà sempre uguale. Il Vangelo è permanente. Questa è la parola che ci è stata predicata. Tenete con una presa leggera le benedizioni che Dio vi ha dato oggi. Non aggrappatevi alle benedizioni di oggi. Non aggrappatevi gli uni agli altri. Non aggrappatevi al tuo coniuge, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli. Non aggrappatevi alla vostra salute. Non aggrappatevi alle capacità che avete. Non aggrappatevi alle cose materiali che avete, perché tutto quello che appartiene a questo mondo perderemo. Godete, apprezzate, ringraziate Dio per quello che vi ha dato di godere per oggi. Ma aggrappatevi a Cristo Gesù, che non cambia mai. Solo così non saremo delusi. Se mi aggrappo ad una persona, cosa succede quando perdo quella persona? Sto male. La mia fede vacilla. Se mi aggrappo alle mie capacità e Dio fa sì che domani faccio un ictus e non ho più alcuna capacità, solo abbastanza cervello di rendermi conto che non ho capacità, vado in crisi. Se mi aggrappo alla mia salute, la salute non è garantita. Aggrappiamoci a quello che è permanente, la parola di Dio. Gesù è la parola. Quando Dio ci ha salvato per mezzo della parola vivente, non è stato solamente un cambiamento della nostra condizione legale davanti a Dio, anche se è stato anche quello, è stato l'inizio di una nuova vita. Dio ci ha rigenerati, ci ha fatto diventare nuove creature. L'opera di Dio non solo ha cambiato il nostro destino eterno, ma anche cambiato il nostro cuore. Certi cambiamenti sono mediati, altri arrivano gradualmente per mezzo della santificazione. 22, versetto 22, ci parla di un'opera immediata e poi di un comandamento che riguarda un'opera graduale, la santificazione. Vi leggo ancora 22. Avendo purificato le armi vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Qual è l'atto immediato e qual è l'atto per il quale dobbiamo impegnarci? La parola amore fraterno è la parola greca per amore che parla più dell'affetto, non è agape, è quello fileo. Descrive un vero affetto gli uni per gli altri. Il versetto dichiara che siamo giunti ad un sincero amore fraterno. Da quando Dio ci salva, subito iniziamo ad avere un vero affetto per altri credenti. Sentiamo un legame che non dipende da fattori terreni. Questo affetto sincero nasce dal fatto che siamo veramente fratelli in Cristo, essendo nati nella stessa famiglia spirituale. Infatti ogni vero credente conosce questo affetto, perché tutti noi abbiamo visto che arriva qualcuno che noi non conoscevamo prima, ma capendo che siamo figli di Dio, sentiamo un affetto per questa persona. ci troviamo qualche legame perché sono credenti, non perché avendo conosciuto loro per tempo è il nostro tipo, un tipo simpatico a noi. C'è un legame nel fatto che siamo figli di Dio, salvati dallo stesso Padre. Questo è l'affetto fraterno che la vera salvezza crea. Detto quello, il nostro amore, e lì c'è l'agape, per gli altri non è perfetto. Facilmente la carne che è ancora in noi può ostacolare l'amore per gli altri. Perciò il versetto contiene anche un comandamento di amarci, agapao, intensamente a vicenda di vero cuore. Dobbiamo impegnarci quindi ad amarci intensamente di vero cuore. Non è qualcosa di superficiale, di finta. Non è, ah ciao fratello, che bello vederti. No, dice di amarvi intensamente di vero cuore a vicenda. Questo amore non arriva senza un vero impegno, avvalendoci della potenza di Dio che opera in noi. Un intenso amore per altri credenti è un frutto della vera salvezza e dobbiamo impegnarci a crescere sempre di più in questo frutto. Ogni volta, e ci saranno tante volte, che riconosciamo che non abbiamo un intenso amore, che il nostro comportamento è dovuto a egoismo, è dovuto a orgoglio, non sto amando con un amore intenso. E allora cosa devo fare? Dio mi fa capire che sto comportandomi nella carne e non sto amando con un amore intenso di vero cuore, devo confessare questo mio peccato e di nuovo nella forza di Dio impegnarmi ad avere quell'amore. È importante ricordare sempre che noi possiamo amare perché Dio ci ha amato per primo. Non amiamo qualcuno perché quella persona piace a noi e ci è simpatico. Amiamo perché quella persona è preziosa a Dio, è stata comprata come noi a caro prezzo e quindi è preziosa al Signore, come anche noi siamo stati comprati a caro prezzo, siamo preziosi a Lui. Infatti la base di questo amore non è quanto la persona potrebbe essere simpatica a noi, ma è alla luce di quanto è preziosa a Dio. Un piccolo esempio dai rapporti umani: se diciamo di amare un uomo come grande amico nostro e non amiamo i suoi figli che sono preziosissimi a lui, lui non sarà contento con il nostro amore. Se non amiamo intensamente coloro che sono preziosi a Dio, è inutile dire che amiamo Dio. Quindi dobbiamo amare intensamente gli uni gli altri di vero cuore. Non basta solo l'apparenza, deve essere un vero amore intenso. Questo è il senso di 1 Giovanni 4:20. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, non basta solo non odiare, chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Per poter amare Dio, dobbiamo amare intensamente di vero cuore i figli di Dio. Il mio amore di Dio è limitato da quanto io amo di veri cuori i figli di Dio. Non posso dire, no, ma quella persona proprio mi è antipatico, allora io amerò Dio e pregherò un domani di amarlo. Ma io nel frattempo cresco nel mio grande amore per Dio. Sono grandi parole, non rispecchiano una grande verità. Rispecchiano un inganno che quella persona sta credendo. Dobbiamo amare i nostri fratelli, ma abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo l'opera di Dio in noi. E quando riconosco, come riconosco, che non amo intensamente un fratello, e mi rendo conto di questo, volta dopo volta, cosa devo fare? Non devo flagellarmi, che non risolve niente, non devo cercare nella mia debolezza, che non risolve niente. Confesso il mio peccato e di nuovo guardo a Dio per la forza che opera in noi di iniziare di nuovo ad amare quello che non sto amando. Perché Dio è all'opera in noi. Non possiamo santificarci dalla nostra forza che poi è debolezza, ma possiamo camminare nella forza di Dio che opera in noi. E allora possiamo camminare in santità, trovando in Lui la forza di fare quello che non potremmo fare. E troppo spesso ignoriamo i nostri peccati da un estremo e ci autoflagelliamo dall'altro estremo. Né l'uno né l'altro produce la santificazione. La santificazione arriva quando riconosciamo i nostri peccati, non li ignoriamo, ma non stiamo lì ad autoflagellarci. Ringraziamo Dio che ci ha mostrato i nostri peccati, confessiamo i nostri peccati e nella sua forza che opera in noi riprendiamo la strada giusta. A questo punto voglio incoraggiarvi a riflettere spesso su questi versetti in Primo Pietro. In Filippesi 4:8 conosciamo quel comandamento del resto, fratelli? Dobbiamo riempire i nostri pensieri con le cose vere, onorevoli, giuste, degne di lode, le cose che abbiamo letto oggi in questi versetti, che siamo stati salvati, siamo stati purificati, siamo stati rigenerati da un seme incorruttibile, la verità, la parola permanente e vivente di Dio, queste sono cose vere, onorevoli e giuste. Eravamo lontani da Dio, perché eravamo contaminati, e Dio è santo e odia il peccato. Per mezzo del Vangelo, la parola di Dio, Dio ha purificato le nostre anime. Non solo ha lavato all'esterno, ha purificato le anime, eravamo morti nei nostri peccati, destinati alla separazione eterna da Dio, e Dio ci ha rigenerati per mezzo della parola di Dio, e ora siamo vivi in Cristo Gesù, abbiamo la vita eterna. Eravamo una terra arida. Dio ha piantato in noi il seme vivente della parola, e tramite questo ci ha dato vita eterna. La parola di Dio che ci ha vivificato è permanente e vivente. Tutto quello che appartiene al mondo è destinato ad essere distrutto per sempre. Nulla è stabile. Invece la parola di Dio, che è la base della nostra salvezza, è permanente e vivente. Quindi la nostra fede è stabile. Uno dei motivi che non esiste... Un motivo per cui non esiste la vera gioia profonda nel mondo è perché per quanto una cosa può essere bella, non so di avere quella cosa domani. Allora, nel mondo la gioia non è mai completa per il semplice fatto che qualunque cosa bella che ho, non so di averla domani. Attenzione però, c'è un altro peccato. È vero per chi non ha Cristo, ma per un credente che ho Cristo, e Dio oggi mi dà un bel giorno di sole, per modo di dire, perché è peccato grave dire, sì, ma forse pioverà domani? Perché è peccato dire quello? E se capita una benedizione oggi e Dio mi provvede quello che mi serviva, il mio cibo quotidiano, perché è peccato, sì, ma non so di domani? Perché è peccato grave dire quello? Giusto? Non sento. Sto diventando? Prima di tutto, quello è il secondo, quindi proprio uno dei due motivi. Uno, non sono riconoscente. Dio mi ha dato oggi il mio pane quotidiano. Cosa dice Gesù nella preghiera Padre nostro? Di pregare, di avere la garanzia, di sapere in anticipo come Dio provvederà. Dice, darci oggi il nostro pane quotidiano. Allora, se oggi mi arriva il pane, sì, ma non so se ce l'avrò domani, che malvagità di non essere riconoscente che mi hai provveduto oggi, ancora oggi. Signore, grazie, la tua grazia ancora oggi è arrivata a me, anche in questo. Soprattutto. E poi, non sto avendo fede. Non siate in ansia per domani, lascia ogni giorno il suo affanno. Allora, papà, come provvederà Dio domani? Caro figlio, io non lo so, ma ieri non sapevo di oggi. Vedremo domani la fedeltà di Dio. Oggi vogliamo godere la fedeltà di Dio di oggi. Solo che nel mondo, non avendo Dio, non possono avere gioia e tranquillità, perché sanno di poter perdere tutto in un attimo. Ma non hanno altro, non hanno nulla di permanente e vivente. Quindi non hanno una base sulla quale avere una fede dove possono avere pace e gioia. Io invece, se io dovessi perdere la moglie, la salute, la famiglia, il lavoro, sì, ma perderò solo quando è il momento giusto, ma non perderò la cura di Dio. Perderò le cose che non mi serviranno più, secondo il piano di Dio. Grazie a Dio che la parola che ha piantato in noi è una parola permanente. Permanente. Dio ha iniziato con il Vangelo in noi una buona opera e Dio la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. È una parola permanente. Possiamo gioire oggi in Cristo Gesù, il nostro Salvatore, che è venuto quando prendiamo la cena fra pochissimi minuti. Cosa dice in 1 Corinzi 11? Fate questo in memoria di me ogni volta, o fate questo in memoria del Signore nel ricordo finché Egli venga. Cioè, sappiamo che Lui verrà. Sappiamo che Lui ha iniziato un'opera sulla croce. Quell'opera ha completato. L'opera di salvezza in noi completerà quando arriverà. E arriverà. Avendo ricevuto la salvezza eterna, impegniamoci di vero cuore ad amarci intensamente a vicenda. Non perché tutti sono simpatici a noi, e io so che non sono sempre simpatici a tutti gli altri, amiamoci perché siamo preziosi a Dio. Grazie a Dio che la sua parola permanente e vivente ha raggiunto anche noi. Voglio leggere versetto 23 e 24 ancora, poi voglio pregare prima di prendere la cena. Siete stati rigenerati non da semi corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba, l'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola di Dio rimane in eterno. Questa è la parola che vi è stata annunziata. Ci è stata annunziata che Gesù è morto e risuscitato per i nostri peccati e le nostre giustificazioni. Ed è così. Gioiamo in questo. Abbiamo ricevuto la vita. Il seme incorruttibile è stato piantato in noi. Viviamo in novità di vita. Preghiamo. Santo, santo, santo che sei. E noi eravamo contaminati. Noi eravamo abominevoli a te. E hai avuto misericordia. Hai avuto amore per noi mentre eravamo ribelli, mentre eravamo lontani. Hai mandato Gesù, colui che non ha conosciuto il peccato, è diventato peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Tu ci hai perdonato, tu ci hai purificato. Ci hai lavato per mezzo dello Spirito Santo, ci hai rigenerato. Eravamo morti, senza speranza, senza di te, oh Padre. Tu hai piantato il tuo seme vivente in noi, incorruttibile. E adesso abbiamo una vita incorruttibile, una vita eterna in te per mezzo di Cristo Gesù. Abbiamo libero accesso al tuo trono. Abbiamo la certezza per mezzo della speranza viva di stare in tua presenza per tutta l'eternità. Ormai siamo forestieri su questa terra, in cammino verso la nostra vera casa. Padre, grazie che Gesù Cristo è morto per noi, grazie che è risuscitato, grazie che sta intercedendo per noi oggi e grazie che ritornerà per noi. Adesso prendiamo pane e vino per ricordare la morte ed essere in attesa del ritorno. Grazie per questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.